آزادی بیان رو اولین پله دموکراسی.
La libertà di espressione è il primo gradino della democrazia. Se un paese vuole diventare democratico, per prima cosa deve garantire ai suoi cittadini la libertà di espressione senza infliggere nessuna punizione.
Benvenuti a questo laser dedicato alla libertà di espressione in Medio Oriente, un tema difficile, controverso. Basti pensare alle morti causate dalle vignette danesi, all'attacco terroristico contro la redazione del settimanale satirico francese Charlie Hebdo a gennaio 2015. Un tema, quello della libertà di espressione, da trattare con assoluta cautela. In apertura abbiamo sentito l'avvocata Shirin Ebadi, iraniana, Nobel per la pace 2003, per la sua battaglia per i diritti umani. Ospite oggi in studio è Marco De Micheli, docente di storia dei paesi islamici all'Università Cattolica di Milano e autore di Una storia dei popoli arabi per l'editore torinese Ananke. Professore, abbiamo raccolto un paio di testimonianze, la prima di un filosofo algerino esule in Francia e la seconda di una donna saudita, la moglie del blogger saudita Raif Badawi, condannato a 1000 frustate. Ma prima di sentire queste voci dal mondo arabo, vorrei chiedere a lei: la libertà di espressione è compatibile con l'Islam?
La domanda è molto complessa. Vi è una famosa tradizione pronunciata dal profeta Muhammad che fa parte di quella che oggi è canonicamente la sunna, la tradizione proprio islamica, nel quale gli si chiede qual è la jihad, e in questo caso non in relazione alla guerra santa, ma a quello che è l'aspetto più importante della jihad, cioè lo sforzo che ogni credente deve fare per migliorare se stesso. Qual è quindi la jihad più virtuosa? E la risposta del profeta è: colui che dice la verità in faccia a un tiranno. Naturalmente non basta questa tradizione per enfatizzare la compatibilità dell'Islam con la libertà di espressione. Ci sono molti aspetti e fonti storiche che hanno narrato come nei primi secoli della storia islamica, quella che viene definita come classica, come formativa, nel quale una delle disquisizioni più importanti dell'epoca tra VII e X secolo era se contrapporsi ad un califfo, a un detentore del potere politico religioso che si comportava contro l'etica, contro la morale religiosa, oppure, al contrario, comunque seguirlo, anche se il suo comportamento fosse stato appunto in contrasto con questa morale. Dall'epoca a oggi molte cose sono cambiate da un punto di vista storico, però una determinata radice e una determinata contrapposizione permane naturalmente tutt'oggi. Il dire la verità in faccia a un tiranno, ma potremmo utilizzare altre parole per definirlo, un despota, un dittatore, un emiro, è ancora una jihad virtuosa? È ancora uno sforzo che il singolo musulmano può fare contro appunto colui che in alcun modo mette in pratica quello che è il messaggio, la morale di una religione millenaria. È quindi oltremodo evidente che la libertà di espressione è qualcosa che viene enfatizzato, che viene sottolineato nell'ambito islamico fin dall'inizio. Ma dall'altra parte vi è anche un altro fattore che anche in questo caso ha una radice profonda e che viene definita con un altro termine, la takia, cioè la dissimulazione. Non dire la verità, ma assuefarsi al potere, alle lusinghe del potere, alla forza di chi gestisce l'economia, la politica o anche alcuni aspetti del religioso.
Libertà di espressione in Medio Oriente, che cos'è cambiato in questi ultimi 100 anni?
All'inizio del Novecento vi era la censura, vi erano problemi di libertà di espressione, ma la situazione è comunque storicamente peggiorata negli anni post Seconda Guerra Mondiale. E diciamo che da un lato paesi occidentali, dagli Stati Uniti ai paesi europei, all'Unione Sovietica, non hanno certo enfatizzato con forza la necessità che il mondo arabo sostenesse la libertà di espressione. E quindi siamo giunti nella fase post-89, con la fine della Guerra Fredda, ad una continuità in una forma di propaganda politico ma anche religiosa che è passata dal sostenere il nazionalismo arabo a sostenere un'ideologia laica o comunque secolarizzata a quella invece di una nuova ideologia, un nuovo revanchismo islamico che ha mediaticamente, con l'avvento dei media di massa all'interno del mondo arabo, plasmato la società che oggigiorno conosciamo e con la quale ogni giorno ci confrontiamo. Da una propaganda nazionalistica ad un revanchismo religioso, neosalafita, conservatore, che ha completamente dimenticato quella che era la libertà di espressione pronunciata poc'anzi nelle prime fonti di quello che è il messaggio islamico.
Abbiamo in collegamento dalla Francia Hamid Zanaz, che ha dovuto lasciare l'Algeria per le sue posizioni radicalmente laiche, dal 1993 appunto vive in Francia, docente di filosofia all'Università di Algeri, oggi lavora come giornalista per la stampa indipendente araba, in particolare per la rivista Al Awan. Abbiamo in collegamento Hamid Zanaz e la nostra domanda è questa: quali sono le condizioni necessarie per la libertà di espressione nel mondo arabo?
C'est une vidéo, ce sont une démocratie, une vraie démocratie, on peut pas parler d'une.
Senza una vera democrazia non si può parlare di libertà di espressione. Non si può parlare di libertà di espressione e di coscienza senza una vera democrazia.
Sans vraiment qu'il y ait une vraie démocratie.
Quali sono le differenze tra i vari paesi della regione, Hamid Zanaz? Non sono tutti uguali, vero?
Non si può parlare di mondo arabo. Ci sono dei paesi arabi. Non si può parlare di uno stato monolitico in cui la libertà di espressione c'è o non c'è. Ogni paese ha le sue specificità. Non si può, per esempio, tracciare un confronto tra l'Arabia Saudita e la Tunisia, oppure l'Algeria. Il Qatar, per esempio, ha condannato un poeta a 15 anni di carcere per pochi versi. In Arabia Saudita, il nostro amico blogger Raif Badawi è stato condannato al carcere e a 1000 frustate sulla pubblica piazza. È un blogger, è stato accusato di apostasia. In Algeria la questione è diversa, ci sono altri problemi. Ogni giorno i giornalisti algerini subiscono misure repressive. Nei media di Stato non c'è libertà di espressione. In ogni caso, come ho già detto, non esiste un mondo arabo, ci sono dei paesi arabi e la libertà di espressione è diversa da un paese all'altro.
E la libertà di espressione differ da un paese all'altro.
La casa editrice milanese Eleutera ha pubblicato un suo volume, Hamid Zanaz, dal titolo Sfida laica all'Islam, la religione contro la vita. Quanto è importante la laicità per garantire la libertà di espressione?
Oui, mais sans laïcité, il n'y a pas de démocratie et sans démocratie, il n'y a pas une liberté d'expression.
Senza laicità non c'è democrazia. E senza democrazia non c'è libertà d'espressione. Nei paesi islamici la laicità è considerata una creazione dell'Occidente per colpire l'Islam. Secondo questa interpretazione, la laicità è contraria all'Islam ed è molto criticata. Ma in realtà la laicità esiste, perché in Algeria e in Tunisia non si tagliano le mani dei ladri e non si lapidano le persone, come avviene in Arabia Saudita, ma li si mette in prigione. Di fatto le persone si comportano come se la laicità ci fosse, ma nel discorso politico le autorità dicono di essere contrarie, sostengono sia un'eresia. Sono convinto che senza laicità non ci sia democrazia, non ci sia libertà di coscienza. Le cito un esempio. Qualche mese fa i musulmani hanno fatto il Ramadan, ma questa pratica non si può criticare, nonostante i tanti danni che fa all'economia dei diversi paesi. È un rito che non ha senso.
Il rito millenario che non ha senso, a mio senso.
Nel suo libro Sfida laica all'Islam, Hamid Zanaz, lei scrive: Quando la religione avanza, la ragione indietreggia. La fede è incompatibile con un esercizio onesto della filosofia. Il mestiere del filosofo implica l'ateismo. La religione, quindi, secondo lei, è un ostacolo alla crescita, al sapere. Che ruolo dovrebbe avere la religione nella vita degli individui?
Per me, se la religione è un ostacolo...
A mio parere, la religione è un ostacolo. Il sottotitolo del mio libro, Sfida laica all'Islam, è La religione contro la vita. Quindi, per me la religione è un ostacolo per l'emancipazione dell'individuo e la soluzione migliore è uscire dalla religione. Non sono contrario alla religione quando è una questione individuale, nella sfera privata, ma è necessaria una separazione tra la moschea e la vita quotidiana. In quanto intellettuale, ritengo che la religione nuoccia gravemente all'emancipazione dell'individuo.
La religione nuoce gravemente all'emancipazione dell'essere umano.
Secondo lei, Hamid Zanaz, c'è una qualche speranza per i paesi arabi affinché la religione venga, non dico accantonata, però assuma un ruolo minore e si lasci più spazio alla laicità e alla libertà anche di espressione?
Certo, ho fiducia. La ragione vincerà sulla fede, ma non domani. Lavoriamo a questo progetto. Siamo in tanti, intellettuali, giovani, politici e soprattutto donne. Lavoriamo affinché ci sia una separazione tra religione e Stato. Il mio ultimo libro è composto da interviste con intellettuali del mondo arabo, da cui emerge come siano soprattutto le donne in prima linea in questo progetto. Saranno loro a far uscire il mondo arabo dalla religione.
Surtout les femmes, c'est les femmes qui vont faire sortir le monde arabe de la religion.
Lei, Hamid Zanaz, scrive anche che il bambino musulmano cresce al riparo della filosofia, cioè al riparo del dubbio. Ogni certezza implica un certo totalitarismo. E poi c'è il fatalismo, che ha sempre il meglio sulla filosofia. In arabo si dice maktub, così è scritto. Quanto conta per il futuro il mondo della scuola, l'istruzione?
Il problema cruciale, l'usina che fabbrica l'integralismo del mondo arabo, c'è bien l'école.
La fabbrica dell'integralismo arabo è la scuola. Non si insegna ai bambini lo spirito critico e l'emancipazione, ma la religione, i riti. Imparano la preghiera e persino a seppellire i morti. Per me la scuola è la fabbrica dell'integralismo e solo rimettendo in causa il sistema scolastico si può risolvere il problema del terrorismo. Non lo dico solo io, ma la ministra dell'istruzione dell'Algeria. Siamo tutti consapevoli che è stata la scuola ad avere fabbricato il terrorismo e ad avere sconvolto l'Algeria.
C'est l'école algérienne qui a fabriqué le terrorisme en Algérie qui a ravagé tout le pays.
Rieccoci in studio con il nostro ospite, il professor Marco De Michelis della Cattolica di Milano. Secondo lei, professore, è sensato puntare tanto sulla laicità oppure ci sono altre vie per la libertà di espressione in Medio Oriente?
Ciò che funziona, o dal mio punto di vista ha funzionato per il continente europeo, non è detto che possa avere lo stesso percorso per quanto riguarda il mondo intero. Bisogna, secondo me, uscire da un approccio neocolonialista che ci identifica oltretutto nel mondo come particolarmente arroganti. In fase post-89, nello specifico nel 92, un famoso intellettuale statunitense, Francis Fukuyama, aveva scritto un saggio dal titolo La fine della storia e l'ultimo uomo, che era ulteriormente a riprova di quello che ho sostenuto in precedenza a proposito di questa arroganza del mondo occidentale, il pensare che con l'89, con la fine della guerra fredda, l'ideologia occidentale avesse ormai conquistato il mondo e da questa ideologia non si potesse più emendarsi, mentre invece l'intellettuale torinese Norberto Bobbio aveva ridicolizzato questo approccio estremamente eurocentrico legato a una concezione occidentalista. vista. La laicità è sicuramente un valore per l'Europa, certamente sì, però bisogna anche ricordare che l'Europa è arrivata a questo concetto di tutela delle minoranze, tutela delle differenze dopo 500 anni di guerre di religione e di contrapposizione fra nazionalismi che hanno portato milioni di morti, che poi solo dal 45 in avanti hanno sottolineato la necessità per i paesi europei che si erano fatti guerra appunto per 500 anni a unirsi in un'entità che ancora purtroppo rimane solo confederale. Dai conflitti quindi di religione alla Seconda Guerra Mondiale noi abbiamo un continente diverso ma che ha rischiato l'annientamento e che solo attraverso un approccio più laico e più tollerante, dandoci un'accezione a questo termine positivo e non negativo, è riuscita appunto a fermare, a frenare determinate derive di annientamento.
Secondo lei, professore, il mondo islamico può avere una storia paritetica a quella dell'Europa?
Secondo me no, nel senso che noi abbiamo una storia islamica e pre-anche islamica che si geograficamente si situa in un continente o in parte di continenti in un Mediterraneo che già nell'antichità era una società multietnica e multireligiosa, dall'impero romano all'impero partico sassanide a quello dei Medi ancora prima. Noi ci troviamo di fronte a una realtà che è diversa da quella che emerge in Europa dal 400 con l'avvento dei paesi nazionali, delle monarchie assolute, della assolutismo appunto monarchico. Quindi noi ci troviamo di fronte a degli imperi come quello abbaside nella fase islamica classica, a quello ottomano dal XIV al XX secolo, che si sono radicati in un sistema amministrativo nel quale la tutela delle minoranze religiose era garantita in maniera naturalmente non egalitaria rispetto alla maggioranza musulmana, ma era il millet, era un sistema che decisamente molto all'avanguardia rispetto al periodo storico di riferimento e parateticamente a quello che allo stesso tempo stava ancora succedendo in Europa. Non dobbiamo dimenticare che i Valdesi, per quanto riguarda l'Italia o in particolare il regno sardo-piemontese, vengono tutelati e solo nell'Ottocento, nel 1848 attraverso lo Statuto Albertino. Non dobbiamo dimenticare che il primo ministro britannico Benjamin Disraeli nella seconda metà dell'Ottocento diventa primo ministro e ad oggi, 2015, non c'è più stato un primo ministro di origine ebraica in Inghilterra, così come negli Stati Uniti dobbiamo aspettare John Kennedy nel 60 per avere un primo presidente cattolico e non protestante. Questa è l'immagine di una laicità che è di una tutela anche delle minoranze con ruoli politici importanti, che è giunta molto tardi per quanto riguarda il continente europeo, e il pensare che il mondo arabo-islamico, soprattutto in fase coloniale, postcoloniale, si debba legare a questo sistema che per noi ha portato comunque a secoli di conflitti, di contrapposizioni, e dal mio punto di vista abbastanza assurdo.
Rieccoci qui, ora abbiamo in collegamento Ensaf Haidar, la moglie del blogger saudita Raif Badawi, condannato a 1000 frustate. Ensaf Haidar vive in Canada con i due bambini, vivono con lo status di persone protette per motivi umanitari. Questa trasmissione è dedicata alla libertà di espressione. Ensaf, suo marito Raif Badawi è stato condannato per le idee che ha espresso nel suo blog. La cosa che vorrei chiederle è: da dove ha tratto ispirazione suo marito Raif?
ناس أحرار يعني نحب الحرية ورايف إنسان يحب الحرية وينتقد كل شيء ضد الحرية ضد حرية المرأة ضد حقوق.
Mio marito ha sempre riflettuto molto sui diritti dell'essere umano in generale, dei bambini e delle donne. Si è soffermato a lungo sui diritti delle donne, non in termini di libertà, ma di diritti, quelli che non vengono in alcuna misura rispettati in Arabia Saudita. Diritti come essere umano, come cittadina, come madre. Non posso affermare che mio marito abbia avuto ispirazione da studi particolari, ma dall'amore per la lettura.
Suo marito Ensaf ha incontrato le idee di laicità e di democrazia e le ha espresse nei suoi scritti. Internet ha avuto un qualche ruolo nella sua formulazione di queste idee?
Queste idee lui già le aveva. Certo, internet ha contribuito a svilupparle. In merito al concetto di laicità e al concetto di democrazia, tenete presente che in Arabia Saudita la laicità è considerata sinonimo di ateismo. Per mio marito non è così. Lui intende la laicità come libertà di pensiero, come libertà per tutti di accettare le idee degli altri.
Insaf Haidar, oggi voi vivete in esilio in Canada, ma torni un attimo con la memoria alla vostra libreria a casa, gli scaffali coi libri. Mi cita tre titoli di libri amati da suo marito Raif Badawi.
Lui leggeva molto, aveva molti libri e li leggeva, ma preferisco non entrare nel merito dei titoli, perché non vorrei mai che queste mie dichiarazioni vengano strumentalizzate contro di lui per rafforzare l'accusa di ateismo.
Eccoci qua in studio con il nostro ospite Marco De Michelis, docente in Cattolica a Milano. Professore, una cosa che abbiamo imparato da questo laser è la diversità all'interno del mondo arabo islamico. Perché un paese come il Libano pubblica tanto e invece in un paese come l'Arabia Saudita i blogger vengono mandati a morte? Perché questa diversità?
Ma la storia di questi paesi è naturalmente molto diversa e la contemporaneità prospetta due periodi e due fasi completamente opposte. Da un lato noi abbiamo un paese che si è irrigidito e anche legato a un clan, quello dei Saud, che sale al potere e che cerca di salire al potere nel corso del 700, dell'800 e poi nel 900 riesce a concretizzare la formazione di una monarchia. Ma come i diplomatici europei in maniera abbastanza da scherno definivano l'Arabia Saudita come un grosso scatolone di sabbia, l'Arabia Saudita è un paese che si ancora in una tradizione legata a un beduinismo arabo classico, senza presenza di minoranze, ma con una popolazione ancorata a determinate strutture sociali gerarchiche, gerarchizzate. Il Libano invece è un paese del Mediterraneo, è un paese che fino ai principi appunto del Novecento aveva una maggioranza di popolazione cristiana maronita, oltre alla presenza di molte minoranze religiose, dai drusi a una presenza alawita, a una presenza sciita e sunnita allo stesso tempo. Quindi possiamo dire che Arabia Saudita e Libano sono due tra i paesi più diversi all'interno di quello che è lo scacchiere e che è il mondo arabo contemporaneo. Un aspetto però che risulta essere fondamentale in relazione a una possibilità e una speranza di cambiamento per quanto riguarda il futuro è quello di riuscire, questo è un compito particolarmente rilevante per quanto riguarda i paesi arabi a maggioranza appunto musulmana, nei quali l'adattamento della norma shariatica, della sharia, della legge religiosa, deve considerare, così come era successo nel passato durante l'impero ottomano e gli imperi del passato, a conciliare caratteristiche inerenti alla forza e il diritto della maggioranza con quelli inerenti invece le minoranze religiose. Per fare sì che la sharia possa evolvere bisogna prima di tutto avere un forte sostegno popolare in questa direzione, quindi una cultura che sia più propensa alla conciliazione delle differenze, visto che la vita di queste popolazioni di vicini, di vicinato tra cristiani, musulmani, ebrei, è qualcosa che si ancora alla storia e si ancora nel passato.
E quindi, professore, la speranza dove sta? Nei giovani, nel clero riformatore oppure anche in qualche pressione esterna, tenuto conto che in paesi dove non c'è libertà di espressione noi facciamo affari, noi come Occidente, perché l'Occidente acquista petrolio da paesi severi nell'applicazione del diritto come l'Arabia Saudita, come il Qatar e via di questo passo, e soprattutto questi sono paesi anche dove l'industria degli armamenti occidentale fa tanti affari.
Non si può essere democratici, avere istituzioni democratiche per quanto concerne la politica interna e poi, come purtroppo è successo dal 45 a oggi, continuare a propinare e a sostenere regimi non democratici all'estero. Questo è un problema che è ancorato al fatto che oggigiorno la politica non è più nelle mani dei politici, ma è nelle mani dell'economia, delle multinazionali, degli amministratori delegati, e quindi le scelte che fa la politica sono legate agli interessi economici di multinazionali, alcune volte private, alcune volte statali, che fanno affari con questi paesi. Per quanto riguarda i paesi arabi, è sicuramente importante che in questi paesi si ritorni a comprendere un nuovo umanesimo e soprattutto a ritornare a studiare che cos'è la cultura islamica, che cos'è la tradizione islamica, che cos'è la storia islamica del passato, perché oggigiorno purtroppo le università in primis del mondo arabo sono in grado di sfornare degli ottimi medici, degli ottimi ingegneri, degli ottimi architetti, degli ottimi economisti, ma sono molto e continuano ad essere molto carenti ormai da 20 anni nel promuovere programmi umani, cioè legati agli studi umanistici, che siano in grado in primis di poter portare a un'analisi, a una criticità, a un'analisi storico-critica di quelle che sono le proprie tradizioni culturali e religiose. E credo che sia questa la cosa che fa più paura ai satrapi che in questo momento continuano a gestire l'economia e la politica in questi paesi.